La storia in podcast di Focus.
La politica estera poi assume un peso ancora più importante nel momento in cui, dal 1 settembre 1939, quando la Germania attacca la Polonia, scatenando così l'avvio di quella che noi conosciamo come la Seconda Guerra Mondiale, le armate tedesche passarono da una vittoria all'altra. Proviamo ad immaginarci cosa può aver significato per una gran parte della popolazione tedesca che aveva vissuto in prima persona o che aveva avuto racconti di primissima mano dai loro genitori o loro stessi o dai loro genitori e dai loro nonni che erano stati in guerra, che avevano vissuto la sconfitta, che avevano vissuto la frustrazione di 4 anni e mezzo nelle trincee francesi praticamente in vista di Parigi. Cosa può aver significato questo ricordo quando nel giro di poche settimane, nella primavera del 1940, primavera estate del 1940, le armate tedesche spianano l'esercito francese, entrano da conquistatori a Parigi, smantellano il nemico e costringono l'Inghilterra, l'altro nemico, a ritirarsi nelle isole britanniche, unico in quel momento a combattere ancora contro il colosso nazionalsocialista. L'idea della rinascita della grande potenza, l'idea che era finalmente vendicata la Prima Guerra Mondiale, non solo Versailles, ma era vendicato tutto il sangue e tutti i sacrifici e tutti i patimenti che i soldati e anche il fronte interno avevano subito tra il 1914 e il 1918, soprattutto, io direi, con questa clamorosa vittoria militare contro la Francia. E poi, esattamente un anno dopo, nel giugno del 1941, l'attacco contro l'Unione Sovietica. E anche qui, vittorie dopo vittorie, avanzate dopo avanzate, fino ad arrivare sostanzialmente a assediare o semi-assediare Leningrado, fino ad arrivare a poche decine di chilometri da Mosca in un primo momento e nell'estate e autunno del 1942, fino ad arrivare ai punti estremi della conquista militare nazionalsocialista, il Volga, Stalingrado e le montagne del Caucaso. Cioè qui le vittorie militari giocano un peso cruciale nel mantenere, nel prolungare e nel consolidare il consenso da parte di larghissimi settori dell'opinione pubblica verso il regime, verso il Reich, con il quale appunto la grande massa della popolazione finisce per identificarsi, verso il Führer che lo guida, che lo personifica, che stanno vincendo, che hanno riportato la Germania al rango che le spetta della più grande potenza continentale. Per la fase successiva, quando le sorti militari, qui Stalingrado viene solitamente presa come svolta, insomma, come spartiacque, ma in verità la vera e propria ritirata lenta e organizzata della Wehrmacht sul fronte orientale inizia nell'estate del 43 con la grande battaglia di carri armati di Kursk, in cui un tentativo di controffensiva dei panzer tedeschi viene bloccato dallo strapotere dei carri armati sovietici. Ma per questa fase successiva giocano altri fattori, sicuramente un peso, la politica del Reich cambia completamente, la propaganda di guerra del Reich cambia completamente, adesso si batte non sul tasto della vittoria, non sul tasto della grande potenza, ma si batte sul tasto della difesa della patria e della difesa della patria ancora una volta dal nemico, dal bestiale, dal quasi disumano nemico barbaro giudeo-bolscevico, cioè dall'Unione Sovietica comunista, mettendo insieme elementi razziali, elementi ideologici, elementi di più lunga durata, diciamo così, nella cultura tedesca, ma comunque la difesa. Sappiamo anche per quanto riguarda la storia italiana, quando sul Piave si tratta di difendersi, di difendere la patria praticamente sull'ultima trincea, come veniva presentata anche qui dalla propaganda, l'atteggiamento di molti cambia radicalmente. L'attaccamento di molti alla nazione, quindi la voglia di battersi e di resistere fino all'ultimo, rappresentano senza dubbio un motivo importante per capire il mantenimento di questo consenso fino sostanzialmente alla primavera del 1945, fino alle ultime settimane a Berlino, quando sono ben note le immagini cinematografiche, i documentari cinematografici che ci sono stati tramandati, quando giovinetti di 14-15 anni o anziani uomini, sessantenni, ultra sessantenni, vestiti in abiti borghesi con i loro cappottoni e i loro berretti in testa, si mettono a marciare in maniera più o meno marziale tra le macerie di Berlino per andare a combattere l'ultima battaglia in difesa del Führer, in difesa della capitale. Consenso. Certamente il consenso è un motivo fondamentale, è un aspetto cruciale della storia della Germania nel periodo nazionalsocialista. E l'abbiamo visto anche nella prima parte di questa presentazione, quando il consenso tra il 30 e il 33 dà sostanzialmente a Hitler la chiave per il controllo politico del paese, per l'ascesa politica definitiva. Però, come per il 30-33, anche qui noi non dobbiamo dimenticare che il consenso ha sempre un'altra faccia, che è quella del dissenso. E oltre a questa, naturalmente, c'è una faccia, o ci sono molte sfaccettature intermedie, che sono quelle che potremmo chiamare, con una nota definizione di Primo Levi, la zona grigia. Non dobbiamo dimenticare che una parte consistente delle persone che finirono per essere rinchiuse nei campi di concentramento o coinvolte dal sistema concentrazionario e repressivo nazionalsocialista, erano cittadini tedeschi. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di cittadini tedeschi. È vero che se confrontassimo, per esempio, i tassi di diserzione nelle forze armate tra il 14-18 e il 39-45, ci troveremmo di fronte a una differenza, a un divario molto forte. Le diserzioni nella Seconda Guerra Mondiale furono molto più limitate da parte dei militari. Però se più ampiamente consideriamo il consenso per quanto riguarda la società nel suo insieme, in tutte le sue articolazioni, e non possiamo non tener conto del fatto che il regime nazionalsocialista ebbe dei nemici interni, veri o presunti, e che dovette operare con grande incisività, con grande durezza, nei confronti proprio anche dei propri concittadini. Questo vale per il periodo della pace fino al 39, questo vale ancora di più per il periodo della guerra, in cui gli apparati repressivi, le ordinanze, le legislazioni poliziesche divennero ancora più rigide e ancora più dure nei confronti di qualsiasi forma di espressione di dissenso o comunque di incertezza, di scarsa adesione ai piani del regime. Ma c'è di più, cioè il regime si creò dei nemici in senso molto lato, perché nella visione hitleriana e dei nazionalsocialisti, nella visione fortemente ideologica che Hitler e i nazionalsocialisti avevano, c'erano tanti nemici interni, tutti coloro che non accettavano, che non rispettavano le regole, le norme, che non si adeguavano ai comportamenti sociali imposti dal regime, i nemici definiti non solo e non tanto autodefinitisi, ma che venivano definiti e bollati dal regime. Ad esempio con la vaga, vasta dicitura di asocial, asociale, con la quale venivano compresi un variegato e anche molto ambiguo e frastagliato set di comportamenti o di atteggiamenti o di inclinazioni, in cui si mescolava il comportamento con gli elementi ereditari. Anche qui il motivo razziale è molto forte. Quando andiamo a vedere le categorie che i nazionalsocialisti e i medici che lavoravano per il regime definiscono come categorie di persone inutili, di persone la cui vita non vale la pena di essere vissuta, che anzi è dannosa per la società e per la purezza, per l'igiene razziale. Se andiamo a leggere questi elenchi, troviamo delle malattie, delle patologie, che ancora oggi, diciamo, rientrano nel novero delle malattie, ma troviamo anche definizioni come alcolista, prostituta, figlia di socialisti, figlio di prostituta, figlia di prostituta, eccetera. Quindi ci troviamo di fronte a una miscela molto frastagliata e molto articolata di comportamenti o di inclinazioni definite, diciamo così, dalla razza o definite dalla presunta razza o dalla presunta collocazione di tipo sociale, che servono per individuare e per bollare un nemico. E noi sappiamo che il punto estremo, ma non l'unico, di questa lotta contro i nemici fu l'eutanasia. non l'unico, perché in queste categorie di nemici, oltre agli asociali, c'erano ad esempio gli omosessuali, c'erano i testimoni di Geova, c'erano i sacerdoti cattolici, molti dei quali anche esponenti dell'alto clero furono sottoposti a persecuzioni di tipo giudiziario, soprattutto fino al 1939, intentando processi nei loro confronti che avevano generalmente due elementi: processi per reati di natura finanziaria oppure processi per reati di natura sessuale, in qualche modo preludendo agli scandali sulla pedofilia di assai più recente scoperta, diciamo, all'interno della Chiesa Cattolica Internazionale. E poi, naturalmente, l'eutanasia. L'eutanasia, che operazione T4, dal nome dell'indirizzo Tiergarten 4, di un ufficio apposito costituito per volontà di Hitler all'interno della sua cancelleria. Qui abbiamo un ordine esplicito da parte del Führer, e questo ordine prevede di sottoporre a trattamento speciale, un'ampia articolazione di categorie di cittadini tedeschi, cittadini e cittadine tedesche, uomini, donne, bambini, anziani, che in generale si trovavano in case di riposo, in ospedali psichiatrici o in istituzioni sanitarie di vario tipo, e che soffrivano, che erano considerati all'interno di questo vasto campionario di patologie di cui facevo cenno prima. Un'operazione che viene compiuta in assoluto segreto, o perlomeno si tenta di compierla in assoluto segreto, coprendola con tutta una serie di metafore, con tutta una serie di camuffamenti di natura burocratica, un segreto che non durerà a lungo, che verrà messo in luce da una serie di indizi di cattivo funzionamento, diciamo, del sistema di camuffamento, un segreto che finirà per essere anche bollato, criticato apertamente dalla Chiesa Cattolica e da qualche altro modesto settore della società tedesca. Ricordo invece che nella scienza medica, nel mondo medico, ci furono ben più adesioni e pieno sostegno a questa operazione di quanto siano state invece le critiche. Questo è un aspetto, diciamo così, marginale. Lasciamo anche per il momento da parte il fatto che T4 fu una sorta di prova generale per quanto riguarda lo sterminio degli ebrei, perché di questo parleremo fra qualche minuto. Quindi, se ritorniamo al nostro tema principale, noi ci troviamo di fronte ad una dittatura che cerca di esercitare con tutta la forza degli strumenti di comunicazione di massa e con tutta la forza di un apparato di controllo, di organizzazione e di repressione di cui può disporre uno Stato moderno nel XX secolo, tenta di organizzare il consenso, tenta di controllare la massa, ma in qualche modo il controllo sottintende anche la necessità di mobilitare la massa, perché la dittatura si basa, la dittatura nazionalsocialista, come tutte le dittature, non si basa su una massa inerte, ma la sua ragion d'essere è quella di una massa mobile, di una massa operativa, di una massa reattiva nei confronti degli ordini, nei confronti delle linee che la dittatura espone o porta avanti. Questa mobilitazione contiene in sé degli elementi contraddittori, perché nel momento in cui si mobilitano masse che magari fino a quel momento erano state ai bordi della comunicazione sociale, dell'agire collettivo, magari nel mondo rurale o certi settori della popolazione, anche da un punto di vista generazionale, lì si mobilita o si cerca di mobilitarli per svolgere le funzioni preposte, previste, prefissate dal regime, in quel momento si innescano anche dei meccanismi, o si possono innescare dei meccanismi, in cui la mobilitazione porta con sé presa di coscienza, porta con sé qualche volta anche presa di distanza e critica nei confronti del regime stesso. Questo è avvenuto plasticamente nel caso del fascismo dal 1935 in poi, dove la mobilitazione in alcuni, magari piccoli, magari modesti settori della popolazione, soprattutto fra i giovani, in particolare fra i giovani studenti, in particolare studenti universitari, questa mobilitazione da un lato ha prodotto una partecipazione attiva fino all'ultimo alla Repubblica Sociale Italiana, dall'altra però ha portato molti a scegliere, a schierarsi dopo l'8 settembre del 1943 sul terreno della lotta partigiana. Questa scelta, nel caso della Germania, non si dà. La Germania rimane unita fino all'ultimo, e rimane unita, come ricordavo poc'anzi, soprattutto dal cemento della difesa, dal cemento della difesa della patria, che è allo stesso tempo anche il cemento della difesa del corpo del popolo, corpo in senso fisico, perché la minaccia che viene da Oriente non è solo una minaccia di natura ideologica, è una minaccia di natura razziale, è la minaccia della contaminazione razziale. E questa bandiera viene usata con grandissima forza tra il 1944 e il 1945 per motivare, per legittimare l'autodifesa fino all'ultimo. Ma questa stessa bandiera, in senso opposto, con contenuti opposti, era stata utilizzata dal regime nazionalsocialista per legittimare la conquista e l'espansione a Oriente.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.